Adesso abbiamo ricordato uno dei più famosi confessori di questa città di Milano, che era padre Ferdinando Bai, il quale passava 2 giorni al seminario di Venegono, 2 giorni nel seminario di Saronno e 2 giorni nel seminario di Milano per confessare tutti i sacerdoti della diocesi. Ed era sempre la sua, diciamo, la sua anticamera, sempre zeppa di sacerdoti che attendevano il loro turno. Ecco, io vedo qui invece che tu hai ricordato un altro prete che si chiama Don Massimo Stefani, confessore appassionato di una stagione breve. Ecco, spiega un po' di chi era questo Don Massimo Stefani.
Ma Don Massimo era anche lui un sacerdote dell'Opus Dei, tra l'altro anche lui milanese. Lui aveva chiesto la missione all'opera proprio poco dopo di me, un paio d'anni dopo, e insieme studiavamo la cattolica, lui faceva filosofia, io facevo lettere, e poi siamo andati insieme a studiare al seminario della prelatura che c'è a Roma, poi abbiamo anche fatto un periodo insieme, insomma abbiamo fatto diverse cose insieme, e lui a un certo punto gli hanno chiesto appunto di seguire il lavoro dell'Opus Dei a Trieste, e veniva ogni tanto a Verona, e poi dopo appunto in questa circostanza si è manifestata una malattia, un tumore al cervello, e lui ha continuato a, nonostante le operazioni, per 5 anni, mi ricordo che era proprio una delle sue passioni dominanti, diciamo, no? Quella di continuare a confessare nonostante la malattia.
Ecco, anche molti sacerdoti andavano da lui, vero?
Sì, lui era giovane, però mi ricordo, senz'altro questo succedeva sia nel Duomo di Verona sia poi nei suoi viaggi.
Quanti anni aveva quando è morto?
Ma quando è morto aveva un poco più di 40 anni, per cui era molto giovane. Ricordavo proprio oggi che c'erano molti sacerdoti al suo funerale lì in cattedrale a Verona, e poi dopo è stato trasportato a Milano è stato sepolto qua perché i suoi genitori sono ancora qui.
Certo, e tu hai dedicato a lui questo libro bellissimo che si intitola appunto Più gioia in cielo, e come sottotitolo Incontrare Gesù e il suo perdono. Ecco, ricordiamo che è delle edizioni paoline. Ecco, adesso quale capitolo svolgi?
Ma guarda, io pensavo oggi di fare un passo avanti in quel capitoletto nel quale io ho radunato dei brani del Vangelo che devono in qualche modo, che possono aiutarci a incoraggiare ad intraprendere il cammino della riconciliazione. E quindi c'è una parte sulle beatitudini.
Ah sì.
Anche se io volevo introdurlo siccome quella è una parte un po' concettuale, volevo invece mantenere lo stile di leggere un brano del Vangelo in cui Gesù fa un'azione, questo entra più nella mente, e poi dopo passo alle beatitudini.
Benissimo, inizia pure Don Andrea.
Ecco, benissimo. Allora,
guarda che il tuo intervento, sì, e l'intervento precedente ci trovano molto svegli. Sta tranquillo, avanti con fiducia.
Quanto tempo ho?
Dunque hai 20 minuti.
20 minuti.
Ti va bene?
Benissimo, benissimo, grazie. Andrea.
Anche abbondanti, dai.
Perfetto. Ecco, allora io volevo cominciare, anche se nel libro è un po' dopo, però con un'immagine di Gesù che agisce, perché ci può aiutare ad introdurre alcuni brani del Vangelo che, a mio parere, oltre a quelli classici che conosciamo e che abbiamo già meditato, soprattutto la parabola del figlio al prodigo, l'ultima volta che ci siamo sentiti qui a Radio Maria, a superare alcune difficoltà, sia per noi sia per le persone a cui dobbiamo parlare di questa misericordia di Dio. E il brano che volevo ricordare, l'episodio della vita di Gesù, è quello nel quale Gesù incontra la donna, l'emorroissa cosiddetta, la donna che era affetta da perdite di sangue. E voi vi ricorderete sicuramente questo episodio, alcuni evangelisti lo riferiscono con piccoli dettagli diversi, comunque. E questa donna si avvicina tra la folla a Gesù senza farsi vedere per toccargli il mantello. E racconta l'Evangelista San Marco che all'istante le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma quello che ci sorprende di questa scena della vita di Gesù è che Gesù ha una reazione immediata, pur non avendola vista. Subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi mi ha toccato il mantello? E la folla naturalmente si stupisce, i suoi discepoli dicono: ma come, tutti ti schiacciano, come fai a dire questo? Ma lui sa quello che è successo, e di fatto questa donna, finché Gesù non sta buono, finché lei non esce, e non esce allo scoperto, e la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. E Gesù rispose: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Ecco, a me sembra che questo episodio sia veramente, e possa essere preso anche come una, diciamo, una parabola di quello che avviene nel sacramento della riconciliazione, l'incontro di uno di noi, di un peccatore, che quindi ha una malattia non di tipo fisico ma di tipo spirituale, con Gesù. E quella donna che in qualche modo ha, appunto, ha i suoi motivi di avere paura, di avere timore, di avere un po' di pudore, di pensare forse che il suo male non è degno di uno sguardo del figlio di Dio, e allora le basta toccare il mantello. Ma Gesù, a Gesù non basta, diciamo, e questo io vedo in questo desiderio di Gesù, di conoscerla, di vederla con i suoi occhi di uomo, quindi possiamo pensare che Gesù, in quanto Dio, conosce da sempre questa persona, ma vuole proprio non solo vederla con il suo sguardo umano, ma fare in modo che lei si renda conto che è conosciuta e che è voluta bene, e che quello che le è accaduto è grazie alla sua fede. E questa donna ha bisogno di essere incoraggiata, di perdere la paura. Ecco, io vedo in questo episodio della vita del Signore una dimostrazione del desiderio di Gesù Cristo di incontrare ciascuno di noi, attraverso la preghiera sicuramente, attraverso i sacramenti ancora di più, perché i sacramenti sono proprio forze che escono dal suo corpo e hanno un legame fortissimo con la sua umanità divina risorta, e in modo particolarissimo l'Eucaristia, ma anche il sacramento della riconciliazione. E mi viene in mente nel leggere questo brano del Vangelo, nel meditare su questa scena di Gesù, che Dio è uomo, che vuol guardare questa donna e incontrarla, mi viene in mente quello che il Papa Giovanni Paolo II, proprio nella sua prima enciclica sul Redentore dell'uomo, diceva proprio riguardo a questa prassi plurisecolare della Chiesa, di custodire questo sacramento della penitenza nella dimensione individuale, unita all'atto personale di dolore, al proposito di correggersi e di soddisfare, che lo interpreta il Papa come un difendere il diritto che ciascuno di noi ha di incontrarsi personalmente con Cristo, che perdona. E allo stesso tempo, questo mi stupì al suo tempo quando lessi questa enciclica, è anche il diritto di Cristo verso ogni uomo da lui redento, il diritto ad incontrarsi con ciascuno di noi in quel momento chiave della vita dell'anima, che è quello della conversione e del perdono. E di fatto, ecco, il sottotitolo di questo libro, Incontrare Gesù e il suo perdono, è una persona, dopo averlo letto, mi diceva: ecco, ho scoperto che Gesù è confessore. È una frase così che mi è piaciuta. E di fatto, se noi riusciamo a vedere nel confessore Gesù, a scoprire che Gesù, essendo un vero Dio ma anche vero uomo, conosce perfettamente la nostra umanità e sa il bisogno che abbiamo di sentire una parola, di essere ascoltati, di essere assicurati che Dio ci perdona, e qua ha istituito questo sacramento per incontrarsi personalmente con noi. A me sembra questa un'immagine molto bella, e una frase del Papa molto, molto forte, e questo brano del Vangelo è un'immagine molto bella che ci può aiutare a tutti a pensare, in quelli che pensano, a volte fanno l'obiezione: ma io posso confessarmi direttamente con Dio? Invece il Signore vuole incontrarsi davvero, cioè vuole che degli occhi umani, possiamo dire così, ecco, un orecchio umano ascolti la nostra voce, che una voce umana ci possa dire la sua parola: ecco, io ti assolvo, io ti perdono, adesso vai in pace e non peccare più. E A questo punto, ecco, dopo aver introdotto il tema con un'immagine di Gesù ricordo che pensando alla copertina di questo libro, avevo visto proprio a Verona, nella biblioteca capitolare, una miniatura che mi era piaciuta moltissimo, poi per altri motivi non è stata scelta, forse perché era un po' di difficile lettura, ma c'è Gesù, un Gesù molto giovane che combinazione ha in mano i Vangeli, seguito da Pietro e da Giovanni, l'immagine è proprio della Chiesa, il Papa e l'Evangelista, che si volta verso questa donna che è inginocchiata e con un gesto affettuosissimo, con un sorriso, le mette la mano sul capo proprio con il gesto appunto del confessore che impone la sua mano per dare il perdono. Con questa introduzione io posso azzardare, ecco, sperare che a quest'ora possa andare bene per gli ascoltatori di Radio Maria, di raccontare un po' la piccola scoperta che ho fatto leggendo il Vangelo e con questo tentativo di parlare della confessione del sacramento della penitenza, del perdono, della misericordia di Dio attraverso il Vangelo, e la scoperta che ho fatto appunto nel leggere le Beatitudini di Matteo, quel brano famosissimo che tutti conosciamo, che è la Magna Carta della vita cristiana, ho scoperto che si possono applicare appunto a questa tematica. Vediamo un po' come, no? Per esempio, la prima beatitudine, beati i poveri in spirito, dice Gesù, perché di essi è il regno dei cieli. Io ho pensato che in fondo quando noi andiamo a chiedere perdono a Dio, quando ci sentiamo peccatori, si dice anche, si suol dire, sono un povero peccatore, no? Entriamo a far parte di quei poveri di Yahweh, di cui parla l'Antico Testamento, di quelle persone che hanno veramente uno speciale bisogno di Dio e si rendono conto che non possono in quel campo, se non altro, ottenere nulla dagli uomini né da se stessi. In quel momento noi non possiamo nulla, con le nostre forze non possiamo perdonarci e né un uomo ci può perdonare perché chi noi abbiamo offeso, chi abbiamo allontanato, chi abbiamo fatto soffrire è Dio stesso. E quindi sperimentiamo la povertà delle forze, perché il peccato sappiamo, no, che ci toglie le forze interiori per operare il bene, e a volte è proprio attraverso questa debolezza che noi scopriamo di aver peccato, così come il peccato grave ci toglie proprio la grazia di Dio, la presenza di Dio nella nostra anima, e quindi sperimentiamo la povertà radicale di essere poveri di Dio, e comprendiamo meglio ancora quelle parole di Gesù che dice senza di lui non possiamo fare nulla. E in un secondo senso pensavo che siamo poveri di spirito, poveri in spirito quando andiamo a chiedere perdono a Dio nel sacramento della penitenza, perché in una certa misura noi operiamo veramente un grande distacco da noi stessi, diamo un grande colpo alla vanità che tutti abbiamo, no? Quel desiderio di porgere una buona immagine di noi stessi, di fare bella figura, o l'istinto di autogiustificarci, il desiderio di cadere sempre in piedi. Ecco, nel momento in cui ci confessiamo peccatori, diventiamo poveri di questa vanità, di questo pienezza di noi stessi. E se vogliamo, in senso un po' inverso, noi ci distacchiamo pure da quel peccato, da quella realtà che per quanto cattiva comunque è qualcosa di noi, e abbiamo fatto tutte le esperienze che a volte è faticoso distaccarsi, diciamo così, fra virgolette, se mi permette la frase un po' forte, sputare il rospo. Facciamo fatica, è faticoso. Eppure quando ci distacchiamo da questo peccato diventiamo poveri di questo peccato. Ecco, allora si realizza quella grande beatitudine. La grazia di Dio, l'amore di Dio ci invade, l'abbraccio del Padre del Cielo e il fuoco dello Spirito Santo, sperimentiamo la felicità. Questo è quello che appunto so che il San José María Escrivá considerava il sacramento della gioia, e diceva così, noi abbiamo questa esperienza e allora attraverso questa promessa di felicità di Gesù possiamo riscoprire il motivo perché siamo così contenti quando ci confessiamo bene dei nostri peccati davanti a Dio. Beati gli afflitti perché saranno consolati. E riguardo a questa beatitudine ho pensato che noi come peccatori soffriamo. Soffriamo per il peccato, perché il peccato alla fine è un male e ci fa male. E proprio adesso nel tornare a Milano un collega sacerdote che è molto esperto di gioventù mi diceva che tra la gioventù, non più i giovanissimi, ma quelli che hanno già purtroppo avuto esperienze negative nella vita, si sono lasciati andare a una vita così disordinata, di peccato possiamo dire, no? E arrivano a un certo punto, passati gli anni, ad usare questa espressione, sono devastato. E di fatto è così, cioè il peccato devasta, il peccato fa soffrire alla fine, è male ciò che è male, diceva Madre Teresa, ciò che fa male, no? Ed è bene, il bene è ciò che fa bene, ci fa sentire bene. È vero, il peccato fa male e noi soffriamo per il peccato, poi soffriamo perché è una prova della nostra fragilità. E io penso che in una certa misura, se lasciamo entrare questa sofferenza nella nostra anima, cioè se lasciamo, ci lasciamo entrare la sofferenza buona, cioè il dolore del peccato, cioè facciamo in modo che il cuore non si indurisca, questo anche può succedere dopo il peccato, che il cuore si indurisce, che si incallisce nel rancore oppure nella superbia della vita, tendiamo ad autogiustificarci per il peccato commesso, ci diamo una serie di motivazioni valide che però non ci danno la pace, questa è bisogna ascoltare questa inquietudine della coscienza e lasciare invece entrare proprio il dolore autentico, insomma il pianto, no? di chi ha offeso Dio, di chi ha fatto soffrire Dio, di chi ha perduto Dio. Allora in quel caso il dolore dell'anima ci porta da Dio a dire ho peccato contro di te, ho peccato contro il cielo, contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E allora quell'afflizione diventa afflizione d'amore, anche se a volte nasce da una paura, la paura della perdita di Dio, del castigo di Dio. Bene, allora quando però chiediamo perdono al Signore, quel dolore diventa comunque un dolore d'amore. E allora riceviamo la consolazione di Dio, quella consolazione di Dio. La consolazione dello Spirito con la quale noi possiamo consolare gli altri, seguendo quel consiglio di San Paolo. Poi un'altra beatitudine che ho analizzato in questi termini è quella che dice, in cui Gesù dice, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Allora, considerando che la giustizia è la virtù della giustizia, ma è anche più, in senso più vasto, secondo il linguaggio biblico, la santità. Allora veramente se abbiamo sete corriamo alla fonte dell'acqua, se abbiamo fame corriamo verso quella manna che il Signore ci manda dal cielo. E quindi desiderio di santità, desiderio di giustizia, è una spinta ad andare verso Dio e a chiedergli perdono. Allora, l'esigenza della nostra anima, cioè fame e sete, dice ho bisogno, ho bisogno. Io ricordavo sempre in questi giorni che poi sono stati anche caratterizzati dalla canonizzazione del nostro fondatore, di San José María Escrivá, che lui a volte diceva, è stato un grande apostolo anche del sacramento della penitenza, diceva che a volte sentiva il bisogno di confessarsi con frequenza, ecco lui lo faceva senz'altro ogni settimana, e qualche volta diceva vado anche più di una volta alla settimana, però precisava non perché io sia scrupoloso, ma perché so ciò di cui ha bisogno la mia anima, cioè sentiva il bisogno, forse anche per cose molto, molto lievi, sentiva questa necessità, ho pensato a quello, quando leggevo questa beatitudine, ho fame e sete della santità, fame e sete, una volta ci sentiamo proprio assetati, affamati, ci sentiamo carenti di questa santità e andiamo allora alla fonte della vita, alla fonte della santità che è Dio stesso. Beati dunque, quindi sentiamo poi questa beatitudine, cioè sentiamo la gioia dell'incontro con Dio e quindi percepiamo se non altro i frutti di questa grazia che ci invade l'anima. E un'altra beatitudine che si può applicare a questa tematica è quella intorno ai misericordiosi. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Sicuramente ci ricordiamo tanti altri brani del Vangelo nei quali Gesù mette in collegamento strettissimo il perdono di Dio, la sua misericordia che ci perdona, e il perdono che noi siamo tenuti a dare agli altri. E li mette in collegamento strettissimo, tanto che sappiamo, se è una condizione e dobbiamo essere noi capaci di perdonare per essere perdonati. Ecco, allora questo mi ha portato a pensare diverse cose, ma comunque una che vi comunico, questa, quando sento resistenza interiore ad avvicinarmi al sacramento della confessione, ecco, mi posso domandare, c'è per caso qualcheduno intorno a me, qualche persona, amica, vicina, parente, che io non sto perdonando? Ecco, perché a volte ammantiamo così di semplice pigrizia o di semplice così difficoltà pratica o ci facciamo prendere dalle cose, tutte queste sono realtà vere, a volte anche sufficienti per farci così ritardare questo incontro con la misericordia di Dio. Però più in profondità possiamo chiederci se c'è una carenza di misericordia da parte nostra. Allora certo lì è difficile dire che cosa viene prima, perché a volte rendendoci conto di questo, ecco, una buona confessione in cui chiediamo perdono anche di questa nostra carenza della misericordia ci può aiutare, e facciamo il proposito, ecco, di perdonare tutti i nemici, di amarli addirittura, no? Sapendo che il Signore spesso si riferisce, anzi con quelle parole si riferisce in modo principale alle persone che ci stanno vicine, alla quotidianità della nostra vita, non certo solo ai nemici delle grandi guerre, invece al nemico, così, fra virgolette possiamo dire, no, non dobbiamo chiamarlo tale, ma se è qualcuno che ci dà fastidio, ci procura sgarbo, eccetera, no, quelle cose che accadono nella vita quotidiana, di lavoro, di famiglia, è proprio lui che dobbiamo perdonare, è proprio lei che dobbiamo perdonare. Allora, questo perdono offerto anche se con difficoltà ci aiuta e ci libera il cuore e ci porta a chiedere perdono davvero al Signore anche di cose forse molto più significative, più grandi. E poi c'è la beatitudine dei puri di cuore. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E pensando a questa beatitudine mi è venuto in mente, guarda un po', è proprio nel sacramento della penitenza che si realizza la purificazione del cuore, perché di fatto sono i peccati che costituiscono l'impurità del cuore. Quando Gesù dice, e lo leggiamo nel Vangelo di Marco, dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive, le fornicazioni, i furti, gli omicidi, gli adulteri, le cupidigie, le malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. È un elenco al quale Matteo aggiunge false testimonianze e bestemmie. Ecco, sono elenchi di peccati dal cuore degli uomini. Noi sappiamo che è il cuore dell'uomo che coltiva i peccati e diventa impuro per i peccati, che vengono purificati quando noi chiediamo perdono a Dio e Lui ci invade con la sua grazia, vengono proprio cancellati. Il cuore quindi in quel momento si sente liberato dalla schiavitù del peccato e quindi si sente di nuovo capace di amare gratuitamente. E quello che accade quando si purifica il cuore dal peccato nel sacramento della confessione, che quell'immagine di Dio che forse si era offuscata, e allora poi abbiamo cominciato a pensare Dio è lontano, Dio non mi vuole bene, invece si purifica e torniamo noi a capire che Dio non solo è vicino, ma è proprio dentro di noi, ci guida l'anima, ce la sostiene, ci incoraggia. Ecco, e anche si può addirittura migliorare la fede e addirittura recuperare una fede che sembrava perduta.